Allora, continuiamo il nostro percorso sul viaggio. Come dicevamo già l'altra volta, siamo in questa seconda metà, in quella del Nuovo Testamento, che ci porta più cioè un po' non distanti, ma un po' su una dimensione ulteriore rispetto a una semplice interpretazione di questa figura del viaggio dal punto di vista dell'esperienza degli uomini e delle donne, di come funziona, di come tra esseri umani accade, invece con una riflessione che ci aiuta anche un po' di più a entrare in una dimensione cristiana della lettura di questa categoria. La scorsa volta avevamo visto il testo che avevamo intitolato Madri di un viaggio, che era il testo dell'incontro tra Maria e Elisabetta. Questa settimana, così un po' ovviamente anche per esercizio retorico, abbiamo intitolato il testo di questa settimana, di questo mese, Figli di un viaggio. È un testo dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni ed è un testo che si legge spesso nella liturgia, ma non tutto di fila. I tre pezzettini che lo compongono sono letti in contesti liturgici diversi, così che uno di solito nella liturgia si perde l'affollamento di questo testo, cioè leggendolo in pezzi diversi il raccontino è chiaro, ma uno non sente la musica che questo testo è pieno di andare, venire, seguire, cioè tutti che camminano, si agitano tutti, c'è nessuno che sta fermo. Allora lo leggo e poi ne ragioniamo un po'. Dice così: il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele esclamò: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedrai. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. E poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Allora, tutti che passano, seguono, vanno, vedono, tornano, incontrano, è pieno di verbi di movimento e poi c'è questa conclusione geniale: anche gli angeli vanno e vengono, salgono e scendono. Allora è proprio un testo di cammino, di strada, di viaggio. Per rispetto al modo normale che ha Giovanni di costruire il suo Vangelo, questo testo è un po' elencativo. Normalmente Giovanni costruisce delle scene più cinematografiche, ci mette elementi, descrive lo scenario, l'ora, le cose, cioè fa tutta un'ambientazione e ha normalmente uno stile che tende di più a fare entrare nell'occasione, in ciò che sta descrivendo. Invece in questo testo è molto scandito, ci sono tutti questi incontri che sono una staffetta, un continuo passaggio di testimoni, no? Uno incontra l'altro, l'altro incontra l'altro, tutti dicono in qualche modo la stessa cosa: abbiamo trovato, venite, vedete. E c'è questo continuo viaggiare della notizia. Allora, questo è secondo me proprio il tema di questo testo. Tutti si muovono perché c'è una notizia, una realtà, una novità che deve camminare, che deve viaggiare. Allora, vediamo un po' versetto per versetto e poi proviamo a tirare qualche conclusione. Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava. Primo, c'è questo dato di fissare lo sguardo. Io credo che non riflettiamo mai abbastanza su questo aspetto evangelico di tutta la scrittura, ma evangelico in modo particolare e di Giovanni in modo particolare, del vedere, del guardare. Noi abbiamo potentemente sottolineato un aspetto che è vero, ma l'abbiamo reso l'unico, e questo non è vero nel cristianesimo, che è l'ascoltare e il parlare. Per noi il cristianesimo è parola a tutti gli effetti: insegnamento, catechesi, omelia, la liturgia che ascoltiamo, e dunque il nostro problema è capirla, le verità della fede, eccetera, no? È tutto un parlare, un ascoltare, uno scambio di parole. Ed è chiaro, questo è un aspetto centrale del cristianesimo, no? Ma paradossalmente c'è un aspetto che tende ad essere sottovalutato, ma che è molto importante, che è il vedere. Volgere lo sguardo, fissare lo sguardo, venite e vedrete, eccetera, eccetera. Ma pensate, non so, ai racconti, al famoso capitolo di Giovanni 21 dell'apparizione di Gesù risorto alla Maddalena, in cui tutti continuamente lei si volta e vede, i discepoli vedono le bende, vedono gli angeli. C'è un grande tema del vedere. Che cosa significa questo tema del vedere? Beh, tante cose ovviamente, è un lungo discorso, ma perché per esempio che cosa vediamo? Noi non vediamo più Gesù sulle strade di Galilea, non possiamo fissare lo sguardo su di lui, perché lui non c'è più storicamente. Che cosa vediamo? Vediamo i cristiani? Sì, e forse certe volte sarebbe meglio non vederli, non so, cioè non è detto che necessariamente sia sempre una buona cosa. Che cosa vediamo? Su che cosa dovremmo fissare lo sguardo? Io credo che questo meriterebbe un po' di riflessione. Tutti gli incontri e le conversioni nel Vangelo passano prima dallo sguardo e poi dalle parole, in genere. E allora, o è solo un atto fisico, materiale, fissare lo sguardo su uno che passa, e dunque noi da questo siamo tagliati fuori, oppure c'è qualche cosa di più serio, di più profondo, no? Dico solo una cosa apparentemente abbastanza banale, ma guardare è un movimento che ci porta fuori, no? Noi non possiamo guardarci dentro, non possiamo nemmeno guardare il nostro volto, per guardare bisogna guardare altro da sé, Paradossalmente noi possiamo ascoltarci dentro, ascoltare i nostri sentimenti, i nostri desideri, eccetera, ma non possiamo in questo stesso senso guardarci dentro. In genere, per guardarci dentro abbiamo bisogno di uno specchio, come materialmente non abbiamo bisogno per vedere la nostra stessa faccia. Per guardare dentro il nostro cuore normalmente abbiamo bisogno, per esempio, di parlare con qualcuno, o che accada qualcosa, che io sento un sentimento e allora posso in qualche modo guardare dentro di me. Allora guardare privilegiatamente un movimento di uscita. Il presupposto della conversione è non essere narcisisti, per dirla col linguaggio del Novecento, cioè, è fissare lo sguardo su qualcosa che non sono io, è fissare lo sguardo su un altro, su altre cose, per dirla in modo più teologico, solo una salvezza che viene da fuori ci può salvare, solo una notizia che giunge da altrove. Noi tendiamo sempre a confondere il cristianesimo in qualche modo con una disciplina di illuminazione, migliorarsi, aumentare la propria capacità di essere buoni, convertirsi. L'Evangelo è tutto sotto il segno dello sguardo, perché non funziona così. Noi siamo convertiti da un altro che è Gesù, siamo fatti crescere, migliorati, salvati, aperti da un altro che è Gesù, da qualcosa, da qualcuno su cui fissare lo sguardo. Ripeto, ci sarebbero molte cose da dire, ma la parola ha più fortemente la valenza di ascoltare qualcuno, ma anche dire qualcosa, no? Cioè, quello che viene da fuori, quello che viene da me. Lo sguardo da questo punto di vista è più unidirezionale, no? Si guarda fuori. E diciamo, ci sono tutte e due le cose nella scrittura, guardare, ascoltare e parlare, ma se è vero quello che sto così cercando di dire, il rapporto dunque è 2-1, cioè due movimenti sono fuori e solo il parlare viene da me. C'è una componente, ma ce ne sono due che mi raggiungono. Non so se riesco un po' a spiegarmi, ma in questo fissare lo sguardo su Gesù, pensate al centurione ai piedi della croce nel Vangelo di Marco, fissò lo sguardo su quello che avevano crocifisso e disse: veramente costui è figlio di Dio, no? E se leggete da questo punto di vista i Vangeli, trovate centinaia di passaggi dove si dice che Gesù viene guardato, e che è dal guardarlo che scaturisce una decisione. Per questo nel Vangelo ci sono tanti racconti di guarigione di ciechi, è una delle malattie più guarite nel Vangelo, perché la cecità è un grosso problema. Se non possiamo vedere altro che noi, siamo tagliati fuori dalla salvezza, non perché Dio non ci voglia salvare, ma perché se siamo capaci di vedere solo noi stessi, se non siamo capaci di fissare lo sguardo su altro, la salvezza non ce la fa raggiungerci. Nella settimana che sta per cominciare, la settimana che ci porta al Triduo Santo della Pasqua, io credo che ad esempio sarebbe questo tema, può essere un buon tema che ci fa compagnia, no? C'è molto nella devozione popolare e che rimane in sordina, perché appunto, perché non riusciamo più a capire che senso aveva, ma c'è molto nella tradizione popolare questo tema di guardare il crocifisso, l'adorazione della croce, la croce che viene innalzata, la croce che viene coperta a un certo punto. Venerdì Santo tutte le croci vengono, il Giovedì Santo tutte le croci vengono coperte, e poi scoperta, no? Perché uno possa vedere la differenza. Allora, forse questo pensiero del guardare ci può accompagnare in questa settimana, può essere una buona traccia su cui muovere la Settimana Santa. Allora, Giovanni, il precursore, Giovanni, quello che noi chiamiamo il Battista, stava là con due suoi discepoli, fissando lo sguardo su Gesù che passava. Gesù è proprio la salvezza che viene da fuori, non ci sono solo i nostri viaggi, Gesù sta facendo la sua strada. Sta compiendo il suo viaggio. Il suo viaggio è quello, secondo il Vangelo di Giovanni, che lo conduce a Gerusalemme, cioè ad essere giustiziato, che lo conduce alla croce. Il Vangelo, per esempio, di Luca è strutturato esattamente come un cammino verso Gerusalemme. Gesù sta facendo il suo viaggio e noi siamo lì e fissiamo lo sguardo su questo viaggiatore che passa. che viene da un luogo di partenza che è il suo e non il nostro, e va verso un luogo d'arrivo che è il suo e non il nostro. E quello che ci è chiesto è di fissare lo sguardo, cioè di renderci conto, di vederlo. Riflettevo proprio su questo testo, come questo sta diventando anche in termini umani una delle maggiori difficoltà che abbiamo, no? Non vediamo gli altri, cioè non è che non gli vogliamo bene o non saremmo disposti a aiutarli, ma in genere non ci accorgiamo di che cosa gli succede, no? Nel senso che li vediamo ma non li guardiamo, no? Allora questo per esempio si vede benissimo negli adolescenti, che se non sono guardati si incasinano a dei livelli pazzeschi, proprio per l'età psicologica che hanno. E uno dei motivi per cui molti adolescenti oggi hanno molti problemi è che culturalmente siamo tutti un po' più incapaci di guardarli, i loro genitori ma anche i professori, facciamo una grande fatica, perché in fondo ognuno di noi è un mondo molto chiuso in se stesso, ma non in genere nemmeno per cattiveria o per scelta, no? Per mancanza di esercizio, per poche energie, perché tutti siamo sempre in riserva di stanchezza, di fiato, di spazio mentale, di aria, no? E quindi uno stringe i denti e cerca di essere all'altezza di sé, delle proprie cose, delle sue scelte, delle cose che comunque fanno parte della sua vita, e non si guarda più intorno, no? Perché come tutti, per guardarsi intorno bisogna avere un po' di fiato in più, bisogna essere in un momento in cui, non dico uno è in vacanza, ma insomma un filo rilassato, per cui può alzare lo sguardo e dire toh, che succede, no? E allora io credo che questo tema è molto molto forte, ed è il tema previo della conversione nell'Evangelo, proprio per quello che dicevo prima. Mille volte l'abbiamo detto, la salvezza cristiana non nasce semplicemente da, come un 10 a scuola, dal fatto di aver fatto bene i compiti, dall'aggiungere la vita cristiana come l'ennesimo dei 58 impegni che abbiamo in una giornata, dal fare chissà quali operazioni di, no? Se no non ci sarebbe la parabola dell'operaio dell'ultima ora, non ci sarebbero tante cose, no? Ma la salvezza cristiana è la radicale apertura a un altro che passa, che fa il suo viaggio, e il riconoscere che il nostro viaggio è nel suo viaggio e non viceversa, che il nostro posto è nella vita di Dio e non viceversa, che non è che Dio ha un posto nella nostra vita, siamo noi che abbiamo un posto nella sua. Dunque il riconoscimento radicale di altro da sé che compie il suo viaggio e la sua storia, ed è la scommessa radicale che il suo viaggio e la sua storia sono viaggio e storia di benedizione, dunque non ci potrà accadere nulla di male. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Questa tua affermazione torna anche nella nostra liturgia, quando viene alzata l'ostia prima della comunione, e viene alzata perché noi la vediamo, perché fissiamo lo sguardo sull'Eucaristia. Ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù, che sarebbe quello che dovrebbe succedere nella liturgia. Ecco l'agnello di Dio. E dunque i discepoli, fissato lo sguardo, seguirono Gesù. Ed è bello perché un altro nome con cui viene chiamato l'essere discepoli è la sequela, cioè coloro chi segue, il seguire. E seguire è diverso di viaggiare. Seguire è un viaggio spossessato, è un viaggio non deciso, è un viaggio non governato. Seguire un altro significa che lui viaggia e io gli vado dietro. Allora a me sembra che qua c'è veramente già praticamente tutto il cristianesimo in 5 righe. Il cristianesimo è un viaggio spossessato, un viaggio senza decisione propria, un viaggio non governato, che nasce dall'aver fissato gli occhi, proprio da aver messo gli occhi su un altro, secondo il senso popolare di questa espressione, messo gli occhi su un altro, su altro da sé, e dunque avere affidato la propria strada. Noi abbiamo così spesso, così costantemente, spesso così duramente la domanda che cosa devo fare, che cosa devo scegliere, che cosa è giusto fare, cosa Dio vuole da me, normalmente dicono le persone pie. Non è importante saperlo nel cristianesimo, nel senso che Dio si sa spiegare, dunque se uno lo segue andrà dove deve andare. E allora uno come fa? Fa quello che gli sembra di dover fare, e se Dio vuole che vada da un'altra parte si farà capire, dato che ha tutti gli strumenti per farlo. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? E qui c'è quest'altra geniale struttura di Giovanni. Giovanni organizza sempre gli incontri dell'Evangelo in questo modo mirabolante che tutte le volte mi colpisce tanto. L'ho già detto credo in 100.000 lezioni, ma è una di quelle cose che mi sconvolge sempre, perché proprio va a picchiare radicalmente contro uno dei nostri più comuni errori nel comprendere la fede. La sua domanda è, l'atteggiamento di Gesù è che Gesù pone una domanda, non dà una risposta. Che il modo con cui provoca la sequela è primo farsi guardare, secondo chiedere. Allora, noi siamo così dannatamente abituati a pensare che la fede è una risposta, arrabbiarci quando ci sembra di non capire qual è la risposta, a essere, a seconda del nostro carattere, dolcemente oppure aggressivamente capaci di dare tutte le risposte a tutti quelli che incontriamo, che secondo noi sbagliano e a cui dobbiamo spiegare come si vive da cristiani, qual è la verità su tutto, che ci siamo persi questo radicale movimento della fede, che è che la fede si pone nelle vite degli uomini come una domanda. Gli uomini hanno un po' di risposte, sanno alcune cose, non ne sanno delle altre, ne pensano delle nuove, ne pensano di giuste, ne pensano di sbagliate. Ognuno di noi nella sua vita non pensa le stesse cose che pensava 10 anni fa, spero, però sostanzialmente è lo stesso, è fedele a se stesso, ma ci sono miliardi di cose su cui ha corretto il tiro perché, spero, ha imparato da ciò che gli è accaduto, ha ascoltato dell'altra gente, ha incontrato delle persone, delle situazioni nuove, ha sentito dei desideri, dei sentimenti nuovi, ha vissuto qualcosa. Dunque fortunatamente non è, spero, rimasto incollato alle 5 parole che sapeva 10 anni fa, e forse non ne sa molte di più, ma magari ne sa altre 5, non più quelle di 5 anni fa. Questa è la vita degli uomini e delle donne. Dio non ci sottrae niente di tutto questo. Dio non è invidioso del nostro sapere, delle nostre risposte, né un insegnante impaziente che vuole subito le risposte giuste. Abbiamo tutto il tempo, tanto tempo quanto abbiamo vita. E quando il nostro tempo sarà finito e non avremo più vita, non avremo più voglia di cercare risposte, perché non ci serviranno più. Ma la fede è di un'altra razza. La fede è una radicale domanda, in genere una domanda esigente e un po' maleducata. La fede non è ben educata. La fede è Gesù che dice: dammi da bere alla donna samaritana. Che cercate a questi due che, poveretti, sulla scorta di quello che gli aveva detto Giovanni, si erano messi in caccia per ottimi desideri. È la domanda dei magi che si sono messi in cammino per adorare il Signore, e tutta la loro fatica, aver scrutato il cielo, visto le stelle, fatto strada, li porta a una domanda: dov'è il re dei giudei? La fede è la domanda che si pone continuamente, si propone alla nostra vita, ed è una domanda che avrà risposta solo in cielo, quando, come dice Paolo, la fede e la speranza non ci saranno più e ci sarà solo la carità, perché non avremo più bisogno di fede, perché vedremo Dio faccia a faccia, sapremo, e dunque non avremo bisogno di credere. Ma in tutta la storia la fede è il lievito inquietante, il bollore costante di domande che ci vengono rivolte dal di fuori. Per questo Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi, perché i poveri sono la più radicale e concreta domanda, perché hanno bisogno, mostrano il bisogno di tutti, perché il loro dolore, la loro vita, la loro fatica ci pongono una domanda, perché non è una domanda da capire quella dei poveri, è semplicemente una domanda da vedere, aprire gli occhi abbastanza per vedere i poveri. E tutti coloro che nella nostra vita si pongono con la forma di una domanda, che ci chiedono qualcosa, tempo, attenzione, questioni, aiuto, collaborazione, educazione, non so, tutti quelli che, anche non a parole, semplicemente perché ci sono, rompono, sono la memoria vivente della domanda che la fede è nella nostra vita. Per questo un cristiano si occupa degli altri, non perché è buono. Ci sono i cristiani buoni, i cristiani meno buoni, ma non è questa la questione. Non è che noi ci occupiamo degli altri, amiamo gli altri, siamo attenti agli altri perché siamo buoni. Noi ci occupiamo degli altri perché siamo divorati dalla ricerca della fede, dalla sequela di trovare tutte le tracce della fede. E ogni altro che con la sua vita è una domanda, è una traccia, è un indizio, è un'orma della fede. Non so se riesco a spiegarmi, spero di sì, spero che il mio pathos parli più chiaramente della mia voce oggi un po' rauca. E loro sono come la Samaritana, i due discepoli qua del racconto. Il dialogo tra Gesù e la Samaritana è surreale, perché l'unico dotato di buon senso è la Samaritana. Gesù fa delle domande atroci, e qui è uguale, no? A una domanda rispondono con un'altra domanda, cioè si mangiano l'esca, l'amo e tutto quanto, no? Gesù gli ha tirato un'esca e loro cioè ci cascano in pieno, perché alla sua domanda rispondono con un'altra domanda e entrano in questo dialogo, in questo movimento, si lasciano catturare e non guariranno più, come è successo a ciascuno di noi. Ciascuno di noi sa benissimo che, se è qui, lo sa bene, che potrà decidere di non andare mai più a messa, di proclamarsi ateo, di fregarsene della Chiesa, di fregarsene di tutto, ma se uno è stato raggiunto dalla domanda che la parola di Dio è, se non altro nella forma della nostalgia, rimarrà ormai contagiato per sempre, non si guarisce. Poi si potrà essere delusi, feriti, offesi, chiusi, che è il motivo per cui spesso chi si è allontanato è molto cattivo nei confronti della fede, perché come tutti gli amori, un amore che finisce non è come un amore che non c'è mai stato, eh? Un amore che finisce ti lascia dentro una cicatrice che te la ricordi. E allora loro si fanno contagiare da questo virus e gli risposero: Rabbi, che significa maestro, dove abiti? E vedete che ha una domanda e ha una logica di Gesù che passava, loro che lo seguono, Gesù che dice che cercate, dunque una logica di dinamica, loro fanno una domanda statica: dove abiti? Giovanni in questo è proprio un gran costruttore di testi. Vedremo che, come dire, che il punto statico viene convertito, cioè loro sono agganciati dalla domanda di Gesù, ma ancora ragionano secondo loro stessi, e dunque la loro domanda è: dove abiti? Se leggete il Vangelo di Giovanni, nei momenti più critici, per esempio dopo la questione, prima del racconto della donna adultera, dopo il racconto della moltiplicazione dei pani, il discorso sul pane di vita, eccetera eccetera, ci sono sempre dei punti un po' critici in cui Giovanni mette il versetto: e tornarono ciascuno a casa sua, che è proprio il segno del fallimento, di chi non si lascia convertire, no? E dunque torna alla propria casa, abitare la propria casa, ritornare da mamma, è il fallimento, no? È la mancata conversione. Gli risposero: Rabbi, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Questa frase ha un'ambiguità pazzesca, soprattutto una grande ambiguità d'uso oggi. Viene molto citata dai movimenti più integralisti del mondo cristiano, a dire che se uno viene, cioè partecipa a quel gruppo, a quel movimento, vedrà. Ed è un uso molto improprio, no? Perché direbbe che noi siamo Cristo, cioè che basta andare nella chiesa o nelle sue forme per vedere quello che hanno visto i discepoli. Invece la cosa che a me sembra interessante di questi due termini è esattamente che rovesciano la dinamica fino lì, no? Prima si vede e allora si va, e Gesù dice venite e vedrete. Prima si viene e poi si vede. Cioè, che cosa mi sembra voglia dirci Giovanni con questa costruzione, no? Ci dice che se la nostra decisione di mettere gli occhi su qualcuno, di non guardare solo noi, ci apre una domanda, non potremo più smettere di seguire e di continuare a fissare lo sguardo su altro che non sia noi. Ad un certo punto noi stessi diventeremo per noi un argomento di assai basso interesse. Io credo che tutti noi, uomini e donne del Novecento, con il peso e la fatica e il dovere pesante e faticoso della ricerca della nostra identità, possiamo capire bene perché è una notizia di liberazione poter arrivare a un certo punto della vita a trovare se stessi come un argomento non particolarmente dotato di interesse. Proprio perché per arrivare lì bisogna aver assunto fino in fondo il dovere di occuparsi di sé. Perché bisogna avere tutta la libertà che serve di fissare lo sguardo su un altro. E per avere questa libertà bisogna averla dentro, una libertà, sapere qualcosa di sé. Non so se sto facendo un discorso troppo astratto, a me personalmente sembra estremamente chiaro, spero anche a voi. Ma tutti, io so bene, lo so sulla soglia dei miei 50 anni, so bene che vivrei come una liberazione, come ho vissuto come una liberazione per i tratti in cui già mi è stato concesso, di potermi non interessare radicalmente di me. Dunque venite e vedrete, sarete totalmente nel vostro sguardo libero su ciò che non siete voi. Mamma mia. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, e qui c'è l'ironia di Giovanni. Quel giorno si fermarono presso di lui, erano circa le 4 del pomeriggio, dunque si fermarono poco, nel senso che le 4 del pomeriggio resta un pezzo della sera, e per di più, come dire, in un tempo in cui la luce elettrica non era così diffusa, la sera veniva presto. Allora, vanno, vedono e si fermano un poco. Venite in disparte, riposatevi un poco. Non si può viaggiare sempre, ma il rapporto è tra poco e tanto, e poiché non sbagliamo misura, Giovanni ci specifica anche l'ora. Erano circa le 4 del pomeriggio, non si sono fermati dalle 9 del mattino fino alla sera, Quel giorno si fermarono presso di lui un poco. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Allora qui comincia, normalmente l'uso liturgico finisce qui, la prima pericope, poi si comincia a usare la seconda. E invece è interessante che sono di seguito, cioè nella prima l'attore fondamentale è Gesù, che passa, che pone una domanda. Immediatamente dopo, questi due, che erano rimasti fino adesso senza nome, acquistano un nome. Si dice chi sono e anche della loro parentela, e cominciano a fare le prove, toppando abbastanza. Per esempio, per Giovanni è molto chiaro, solo Gesù ha il diritto di porre la domanda della fede. Gli altri possono dare delle notizie. Abbiamo trovato. La notizia abbiamo trovato verrà posta due volte, uno a Simone, che diventerà Pietro, l'altra a Natanaele. Viene accolta senza commenti, non sappiamo se bene o male, ma senza commenti da Pietro, malamente da Natanaele, cioè sempre per fare dei ragionamenti. Su due tentativi di annuncio, uno non si sa com'è andato e l'altro è andato male. Se questa è la percentuale, fatevi i vostri conti. Se non si sa come va, va già bene. Andrea, fratello di Simon Pietro, egli incontrò per primo suo fratello. Abbiamo detto tante volte, i fratelli nella scrittura sono una strana magia. Per tutto l'Antico Testamento sono il segno del conflitto originario, no? La fatica pazzesca dell'altro, appunto, che mi minaccia o che tendenzialmente è minaccioso, e che nella misura in cui è fratello è inevitabile. Gli amici sono evitabili, i conoscenti anche. I fratelli, anche se non si vedono, non sono evitabili, perché non ho scelto di essere fratello di qualcuno, quello è. Poi posso non frequentarlo, non parlarci, eccetera, rimango fratello di quel fratello. L'inevitabilità della fraternità e la sua minacciosità è messa bene in luce in tutto l'Antico Testamento, ma qui succede qualcosa di nuovo. Non si ammazzano Andrea e Simone, già un passo avanti. Non si minacciano, anzi, il passaggio di Gesù, la sequela, la domanda della fede, consente una vicinanza non minacciosa, perché la vicinanza giocata sul terzo, su Gesù, non su loro due. Traduco in linguaggio del Novecento: la vicinanza inevitabile della fraternità che si specchia, io che guardo mio fratello che guarda me, prima o poi collassa. L'unica vicinanza che possiamo sopportare come non minacciosa è quella che triangola, ma non su chiunque o qualunque, ma su Gesù. E dunque questi due fratelli si possono non trattare male, perché in fondo non si trattano tanto, trattano tutti e due con Gesù. E allora Andrea dice a Simone: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo. È bella questa cosa qui, la domanda della fede noi possiamo sempre solo riceverla da Dio. Quando noi tra di noi parliamo, scambiamo delle parole sulla fede, dobbiamo trovare il modo di scambiare delle affermazioni, delle notizie. E questa è la grande difficoltà della vita delle chiese: non siamo più capaci di scambiare un discorso sulla fede. E lo condusse da Gesù. Gesù, attenzione, fissando lo sguardo su di lui, Gesù vede chi incontra. Pensate al racconto del giovane ricco: fissando lo sguardo su di lui lo amò. Gesù vede tutti coloro che incontra, fissa lo sguardo su ciascuno. Fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Il primo atto rende se stessi al proprio nome: tu sei Simone. Ma il secondo atto converte: sarai Cefa. Per questo i cristiani impongono il nome nel battesimo. Non è un puro atto burocratico, che in fondo bisogna pur sapere come si chiama un bambino. Diamo il nome perché rendiamo quel bambino a se stesso, ma con un nome nuovo. Per questo, ad esempio, tradizionalmente i religiosi, nel momento della loro professione solenne, cambiavano nome. E qui appunto, per fare una traduzione in lingua corrente, mi riaggancio al discorso di prima. Dicevo, uomini e donne del Novecento sanno bene che avere tutta la libertà che serve per non considerare più se stessi un problema interessante è un'esperienza di grande liberazione. Ma la maggiore liberazione possibile è essere resi a se stessi quando si ha avuto tutta la libertà da non dover più considerare se stesso un problema interessante. Cioè, tradotto in linguaggio più esistenziale e meno tecnico, essere abbastanza liberi da potersi sbilanciare su un altro perché l'altro ci possa amare così come siamo e dunque renderci a noi stessi. E questo è esattamente ciò che Gesù fa. Fissando lo sguardo su Pietro, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa. Vi faccio notare che in tutto ciò Pietro non dice una parola nel racconto di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni ci presenta sempre i discepoli come quelli che hanno scelto la parte giusta, ma sono un po' tonti e soprattutto sono un po' rallentati. Non sono mai la figura della fede. La figura della fede nel Vangelo di Giovanni sono l'adultera, la samaritana, Nicodemo, cioè sono tutti questi personaggi un po' border, non tanto per bene, con vari problemi, con appartenenze trasversali, che non sono gente di chiesa e così via. Questi sono sempre la figura della fede nel Vangelo di Giovanni. I discepoli sono l'aria di casa, cioè quelli lì che stanno con Gesù, che, come dice Pietro al capitolo 6, volete andarvene anche voi, Signore, da chi andremo? Cioè, quelli lì un po' che non c'hanno tanta altra scelta, che si sono messi lì, stanno con Gesù, no? E dunque che gli vanno dietro, che in genere però sono sempre mezzo giro in ritardo, non capiscono mai, no? Il dialogo della Samaritana del capitolo 4 di Giovanni da questo punto di vista è eclatante. Gesù chiede alla donna da bere e poi Giovanni annota nel versetto immediatamente seguente: infatti i discepoli erano andati a comprare da mangiare. Cioè, va bene. Ed è tutto così, è costruito alternando la prontezza, anche un po' offesa, della donna nel reagire e la lentezza e l'essere sempre da un'altra parte, in genere sbagliata, dei discepoli. Ma i discepoli sono per Giovanni proprio la casa di Gesù. Allora, io credo che per esempio noi siamo sempre combattuti se siamo dei grandi uomini e donne di fede un po' peccatori e maledetti o dei tonti discepoli che abitano la casa del Signore e stanno lì e fanno delle cosette e forse non capiscono tanto. Oscilliamo sempre in questa duplicità di anime. Forse è vero, tutti siamo un po' una cosa e un po' l'altra, no? Ma è vero che queste figure ci sono tutte e due nell'Evangelo di Giovanni e che ognuno in fondo deve soltanto essere sé e stare nel luogo dov'è, e dunque forse avrà stagioni da discepolo e stagioni da samaritana. E infatti subito dopo Giovanni ci presenta l'altra figura di cui non sappiamo praticamente niente se non per questo versetto, che non è un discepolo, che non sarà un apostolo, dunque meno gallonato, con meno gradi di privilegio nel nostro immaginario generale, ma che è nettamente più una figura rilevante in questo incontro. Parla, ribatte, rimbecca, c'ha delle opinioni, no? Ma c'ha cuore, passione. Natanaele. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Gesù deve continuare il suo viaggio. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Sempre della serie piano per favore, cioè, ma che pretese? Eppure questa è la radicalità della questione che viene posta nella nostra esistenza. Filippo era di Bezzai, dalla città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Si dilunga, ma il meccanismo è esattamente lo stesso. E Natanael esclamò: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? A parte la venatura un po' razzista, va bene, ma qual è la questione che Giovanni ci sta dicendo? No? Ci sono dei posti da cui è inutile partire? Nel nostro modo di ragionare, sì. Da Nazareth non può venire nulla di buono, dunque perché viaggiare? Rimanere a Nazareth, dove sono tutti allo stesso modo. La questione radicale è dunque se ci sono delle vite, dei luoghi della nostra vita, dei modi di essere talmente persi e confusi da cui non vale più nemmeno la pena di partire? Può forse dalla mia ferita venire qualcosa di buono? Perché siamo così razzisti con certi nostri dolori? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Copia, usa lo stesso meccanismo del maestro, che so anche che funzioni. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, gli altri lo seguono, i discepoli. Natanaele gli viene incontro. I discepoli sono quelli di casa, vanno dietro la schiena. Invece Natanaele è uno con le sue idee, bello potente, uno strano personaggio, forse un israelita in cui non c'è falsità. E qui sì, è sempre la solita polemica di Giovanni, no? Gli altri, anche quelli polemici, con dei pregiudizi che non ci piacerebbero, non così religiosamente tutti per bene, hanno un dono di sincerità, di libertà. Devo dire, questa figura di Natanaele a me personalmente colpisce moltissimo. Uno, perché mi chiedo sempre qual è la mia parte Natanaele, cioè che cosa nella mia vita è quella parte che va incontro a Gesù anche disposto a sfidarlo con qualcosa che poi si rivelerà un pregiudizio, ma che io sono convinta e sono disponibile ad andare lì a vedere in faccia questo e a dirgli: prova a dimostrarmi che non è così, prova a dimostrarmi che può venire qualcosa di buono da questa storia, da questa fatica, da questa stanchezza. Mi viene in mente il dialogo davanti allo specchio del generale nel film Il pranzo di Babette, che sicuramente avete vissuto, quando verso la fine avete visto, che verso la fine del film questo generale, che aveva vissuto una vita di più o meno originariamente dissoluta e poi a un certo punto aveva deciso, per un amore infelice ma purissimo secondo lui, di mettere la testa a posto e di diventare una persona per bene, e per tutta la vita era rimasto fedele a questa decisione, compiendo con onore il suo dovere rispetto alla vita, già molto anziano, carico di onori, di fronte allo specchio dice a se stesso, e nello specchio vede se stesso giovane, se stesso quando aveva deciso di mettersi a vivere per bene, dice: questa sera mi dovrai dimostrare che la scelta che ho fatto era quella giusta, mi dovrai dimostrare, dovrai mostrarmi che ne è venuto del bene. E prima che il film finisca, come dire, lui dirà che è esattamente così, che ha riconosciuto che i conti tornano, no? Allora, qual è la nostra parte Natanaele, capace di andare incontro a Gesù e dirgli e sfidarlo a dimostrare che da tutte le nostre Nazareth interiori ed esteriori può venire qualcosa di buono? Perché questa è l'altra faccia del discepolato. Non basta seguire Gesù dietro la sua schiena, coprendosi della sua ombra e scimmiottando i suoi gesti e le sue parole. Certo, questo è fondamentale, eh? Uno gli va dietro e sa che non si sbaglierà, ma ci va anche l'altra metà, un Natanael che gli va incontro e che lo sfida sul terreno del proprio giudizio. E Gesù su questo non dice: come ti permetti, non mi sfidare, come sarebbe che non viene niente di buono, ma dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. E qui veramente mi sembra che c'è un cuore grandissimo della nostra esperienza di fede, grandissimo, che è il cuore dell'antica differenza tra sincerità e verità. Noi interpretiamo il non mentire come non dire le bugie, cioè essere sinceri, ma il non mentire, il fare la verità, è molto di più che non dire le bugie, perché significa cercare la propria verità, e la propria verità non è uguale alla propria sincerità. Mi spiego con i soliti esempi sciocchi, questa questione, un israelita in cui non c'è falsità, fa veramente il paio con l'inizio, no? Con la capacità di fissare lo sguardo su qualche cosa d'altro. Quando gli adolescenti attraversano la fase di goffaggine in cui gli crescono le braccia e i piedi e in genere rompono tutto, come si muovono rompono qualcosa, e all'urlaccio "ma fai attenzione", normalmente rispondono: "ma non l'ho mica fatto apposta", e sono assolutamente sinceri, non l'hanno fatto apposta, ci mancherebbe pure. Ma il problema non è che non l'hanno fatto apposta o che l'hanno fatto apposta, quello che l'adulto gli stava dicendo era: fai attenzione, cioè renditi conto che tu occupi uno spazio, che ci sono degli spazi tra le cose, renditi conto della realtà, prendi le misure del reale. Questo gli diciamo dicendogli fai attenzione, non gli stiamo dicendo non aver l'intenzione di rompere qualcosa, perché in genere non ce l'hanno. Allora la sincerità dell'affermazione "non l'ho mica fatto apposta", che in genere è sincera, non corrisponde però alla verità della situazione di non essere in grado di prendere le misure del reale, proprio prendere fisicamente le misure del reale. Allora questo normalmente nella fase di crescita dell'adolescente è normale, poi a un certo punto passa, ok, perché uno riprende le misure corporee interiori, cioè si rende conto di che corpo ha. Ma questa distinzione tra sincerità e verità risulta sempre poco chiara per gli esseri umani sugli altri piani dell'esistenza. Il nostro far coincidere ciò che sappiamo, governiamo e decidiamo di noi, ciò che abbiamo a disposizione di noi stessi, cioè ciò di cui abbiamo l'intenzione, con l'unica verità possibile, indica il fatto che non sappiamo fissare lo sguardo su qualche cos'altro che non siamo noi, che non abbiamo le misure del reale. Quando Gesù dice di Natanaele: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità, gli fa un grande complimento, perché dice che Natanaele è uno che sa fissare lo sguardo, che sa avere misura del reale, che sa distinguere sincerità e verità, che è un uomo che cerca la verità. E Natanaele lo dimostrerà con la sua risposta. Cambia completamente il suo giudizio previo, perché è uno aperto alla verità, che sa guardare l'altro. Quanta maggiore libertà avremmo se fossimo in grado di essere più veri. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamassi e ti ho visto quando eri sotto il fico. Gesù fa sempre nel Vangelo di Giovanni un po' il furbetto, fa questi giochetti di prestigio per, come dire, stanare, no? Come con la samaritana: vai a chiamare tuo marito, no? Per mettere in difficoltà l'interlocutore in un modo in cui l'interlocutore si senta punzecchiato, punto, no? Perché Gesù è seduttorio assolutamente, quindi fa il furbo, no? Anche qui noi spesso trasformiamo la fede in un'esperienza noiosa di doveri, di peccati, di giudizi, di analisi centellinate delle intenzioni, di scrupoli, e gli togliamo tutta la carica seduttoria di una liberazione verso la verità. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei figlio di Dio. Anche qui mangia l'amo, l'esca, l'amo e tutta la canna, cioè proprio si butta a pesce perché è un uomo in cui non c'è falsità, no? E gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. E questa cosa non sai se è una promessa o una minaccia. E ti viene da dire: no, grazie, basta così. Cioè, quello che Gesù preannuncia è la sua morte, e la sua risurrezione. Vedrai cose maggiori di queste. E questo è, come dire, il tremore ai polsi di ogni amore. Quando uno è al massimo del contento, in genere gli vengono le 10.000 ansie del caso, e cioè: e adesso cosa succederà? Allora, se siamo pessimisti pensiamo che tutto si rovinerà, se siamo ottimisti pensiamo che tutto crescerà ancora, che succederanno delle cose bellissime, ma la domanda di un incontro amoroso è sempre: e adesso? E questa è la questione che Gesù pone: e adesso? Vedrai cose maggiori di queste. E poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Anche gli angeli smettono di appartenere al cielo e viaggiano su e giù, tessono un tessuto, un viaggio possibile tra cielo e terra. E qui chi quest'estate ha riflettuto su Tobia può divertirsi a riprendere tutte le belle grandi riflessioni sugli angeli. Allora, una sola parola di conclusione, perché mi sono veramente dilungata molto oggi, ma il testo era troppo bello. Perché dunque figli di un viaggio? Perché noi siamo generati alla nostra libertà e alla nostra verità, al non dover occuparci sempre e solo di noi stessi, alla possibilità di fissare lo sguardo su qualcosa che non siamo noi, alla possibilità di seguire Gesù ma anche di andargli incontro. Siamo generati da un Gesù che passa, dal grande viaggio che Dio ha compiuto scendendo sulla terra e da tutti i grandi viaggi delle domande poste dai poveri innanzitutto e poi da tutti gli altri che passano, dai viandanti che scendono da Gerusalemme a Gerico, come il racconto del buon samaritano, che fanno il loro viaggio. In fondo il problema non è il viaggio che facciamo noi, ma quanti viaggi degli altri incrociamo, perché sono questi che ci pongono la domanda che ci genera una nuova libertà, che è per noi una salvezza, una benedizione. Per questo siamo figli di un viaggio, ma non del nostro, come saremmo tentati di pensare, figli del nostro viaggio, come gli eroici viaggiatori ottocenteschi che poi campano tutto il resto della vita nel club inglese a raccontare le memorie dell'Africa, ma figli del viaggio degli altri, perché Dio ci ha fatti fratelli, cioè posti gli uni nelle mani degli altri. Il nostro viaggio è parola di salvezza per coloro che incontriamo, il viaggio degli altri è salvezza per noi. Per questo non ci si può salvare da soli. Dunque siamo figli di un viaggio, ma non del nostro. del viaggio di Gesù innanzitutto e del viaggio di tutti gli altri che ci incrociano.